capitolo 22, vero? Versetti 20 fino a 25. Stavamo parlando dell'orfano, vero?
Vedo, vero?
Non opprimere. Quindi al pari della vedova, e sulla vedova e sugli orfani sappiamo già tante cose, no? Non maltratterai la vedova e l'orfano. Anà, l'abbiamo già trovato questo verbo, non opprimere. E dobbiamo ricordarci che non è un'esortazione questo verbo solamente a essere buoni e comprensivi, eh? Ma un verbo che nasce e che ti indirizza e che ti parla di una giustizia che è stata lesa e che va ristabilita. Il linguaggio è quello processuale. Quindi, all'eventualità di un maltrattamento di una di queste tre categorie, corrisponde la sicura accoglienza del loro grido da parte di Dio. Dio esaudirà la loro querela, la ascolterà. Quindi Dio, come supremo garante del diritto, reagirà rivelando la sua ira. Che significa due cose? Prima di tutto, la distanza dall'ingiustizia, e seconda cosa, il coinvolgimento con le sofferenze di quelli che gridano, è coinvolto e rilancia il diritto contro quelli che lo stanno disattendendo. Quindi richiamo a Esodo 2:23-25. Come ascoltato il grido degli israeliti, oppressi e maltrattati in Egitto, così ascolterà sempre il grido di tutti quelli che sono oppressi e maltrattati. Siracide 35:12-18, possiamo leggerlo. Da all'Altissimo, Siracide 35:12-18. Prego la Siracide. Da all'Altissimo, secondo il dono da Lui ricevuto, e con occhio contento, secondo la tua possibilità. Perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà. E non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance? Bella questa, eh? Cioè, le lacrime della vedova scendono sul volto di Dio. E il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare? Il grido, eh? Contro chi gliele fa versare? Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivato. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Stiamo continuando a leggere, potete continuare a leggere. Il Siracide è un bel libro, lo state vedendo, è un bel libro. Allora, poi riguardo all'usura. Il termine usura, neshek, in ebraico ha le stesse consonanti di un'altra parola, la parola che significa morso. Le stesse consonanti, questo è importante in ebraico, significa che le parole vengono da un'unica parola. Morso, usura, le vocali cambiate significa morso, come quello di una vipera. Beh, come si dice in italiano? Usuraio, strozzino, cravattaro, quello che è. È evidente che la richiesta di un prestito creava una vera e propria dipendenza dal debitore, del debitore dal suo creditore, come dice Proverbi 22:7. Ahimè, 2 Re 4:1:7 dice che lo costringeva finanche a vendere i propri figli come schiavi. I caratari sono odiati, è vero che sono odiati? Sono odiosi, odiati. Geremia, infatti, in una sua confessione, dirà a Dio, quando si sfogherà con Dio, gli dirà al capitolo 15 che lui non ha mai fatto il cravattaro, l'usuraio, eh? Quindi perché non lo possono sopportare? Perché tutti lo detestano? Io non ho mai prestato soldi all'usura. Tra i motivi con cui che porterà davanti a Dio, no? Uno è questo. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto. Il mantello nella Bibbia designa la dignità, l'identità e i diritti del proprietario. Dignità, identità e diritti. Primo Re 19:19. La norma è una norma di buonsenso, nasce dal cuore ed è una norma di buonsenso e mira al cuore. Va restituito prima della notte perché è l'unica coperta che permette di difendersi dal freddo. Quindi il primo passo della compassione, potremmo dire, è il riconoscimento della dignità dell'altro. Il primo passo. Oh, il perché qua? Perché lui è pietoso. Cioè, se disattese queste due norme, la minaccia qual è? L'intervento di Yahweh. E perché Yahweh interviene? Perché è pietoso. Questo termine, kanun, indicava la condiscenza gratuita in origine di un sovrano verso un suo suddito, la condiscenza, no? Del re verso un suo suddito. Ricorre alcune volte nel Primo Testamento, nell'Antico Testamento, 13, e di solito insieme con un altro termine, sempre in coppia, con rakam, compassionevole. Questo termine rakam indica le viscere, il di dentro che si commuove, si muove tutto nei confronti di un'altra persona, quindi pietoso sempre insieme con rakam. Allora, detto quello che significa il testo, il Salmo 146 ci dice, adesso riflettiamo, cerchiamo di capire quello che abbiamo fatto sempre, la Bibbia con la Bibbia. Primo passo, l'approfondimento, primo passo è la lettura, poi l'approfondimento. Salmo 146, versetto 9. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova. A differenza del mondo greco, in cui non c'è l'idea che i poveri siano sotto la tutela degli dèi, e dove non c'è un'assistenza, non è prevista un'assistenza preferenziale verso i bisognosi, il Dio di tutta la Bibbia ama, lo vediamo, no? Definirsi a partire dal suo essere il Dio dei poveri. È un appassionato difensore dei loro diritti, avete visto? Si coinvolge completamente. Ancora, Salmo 68, versetto 6. Egli è padre degli orfani e tutore delle vedove. Salmo 146, versetti 7 e poi 9. È la sentinella degli stranieri, che rende giustizia a tutte le vittime dell'oppressione. Chi calpesta i diritti dei poveri, calpesta gli stessi diritti di Dio. Per cui egli deve intervenire come parte lesa. Cioè tu tocchi lui. Scusate, poi li andate a vedere. Li leggo io. Quando io ve li dico io le frasi, e poi andate a vederle, a confrontarle, capito? No? Eh? Salmo 68, 6. Salmo 146, 7. Eppure 9. L'abbiamo visto prima, no? Chi calpesta, stavamo dicendo, i diritti dei poveri, calpesta gli stessi diritti di Dio. È lui che chiama in causa. Sta offendendo, sta ledendo i diritti di Dio. Nello stesso momento. È per questo che Dio esige da chi detiene l'autorità sul popolo e lo rappresenta, di farsi garante in nome suo della giustizia in favore dei più deboli. Due testi, Salmo 112 ancora, andiamo a vederlo questo insieme. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, raham, pietoso, kanun, è giusto, Sadik. Sadik. Vedete quei due termini insieme? Felice l'uomo pietoso da capo che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere, saldo il suo cuore, confida nel Signore, sicuro il suo cuore, non teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Ancora, Siracide, visto che stiamo leggendo da questo libro, continuiamo a leggere 4.1.10. Cominciamo dai versetti 30 e 31 del capitolo precedente. L'acqua spegne, il Siracide è l'ultimo libro di quelli sapienziali, prima del profeta Isaia. Se non trovate, andate all'indice, senza far chiasso. Andate all'indice e lo trovate. L'acqua spegne il fuoco che divampa, l'elemosina espia i peccati. Chi ricambia il bene provvede all'avvenire, al tempo della caduta troverà sostegno. Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita. Non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. Non rattristare chi ha fame. Non esasperare chi è in difficoltà. Non turbare un cuore già esasperato. Non negare un dono al bisognoso. Non respingere la supplica del povero, non distogliere lo sguardo dall'indigente, da chi ti chiede non distogliere lo sguardo, non dare a lui l'occasione di maledirti, perché se egli ti maledice nell'amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera. Fa chiamare dalla comunità e davanti a un grande abbassa il capo, porgi il tuo orecchio al povero e rendigli un saluto di pace e commitenza. Strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore e non essere meschino quando giudichi. Sii come un padre per gli orfani, come un marito per la loro madre. Sarai come un figlio dell'Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre. Il Signore prende le parti. Perché voi siete, i tre motivi adesso che porta a questo brano, perché siete stati stranieri in Egitto, perché la sua sola coperta, perché io sono pietoso. La prima ricorda la penosa schiavitù, abbiamo analizzato in lungo e largo, egiziana. E l'abbiamo capita. La seconda apre gli occhi su una cosa ovvia. Se tu gli togli il mantello, come passa la notte? E gli hai tolto la dignità. È un diritto fondamentale suo. L'ultima esprime il deciso coinvolgimento di Yahweh. Pietoso. E qui cogliamo un aspetto: la legge non è solo deterrente, cioè quello che dice Dio non è solo a funzione deterrente, ma anche persuasiva. Cerca di persuaderti perché perché devi fare quello che devi fare. Yahweh fa emergere le motivazioni del cuore proprio perché hanno sperimentato nella propria pelle che cosa? L'essere stati emigranti e schiavi, la vedovanza e l'orfanezza, ma soprattutto hanno sperimentato anche la grazia di una liberazione dagli aguzzini, essi non debbono ricreare situazioni di quel tipo. E non solo contro la carne dei propri fratelli, ma anche contro gli stranieri, contro un uomo qualsiasi. Non devono rifar vivere le cose che hanno vissuto loro. Dio, potremmo dire, non tollera uno stile egiziano tra i suoi. Quelli li ha fatti morire in mezzo al mare. Quello stile l'ha sepolto in mezzo al mare, non gli piace. Non è il suo stile. Allora, Nel Nuovo Testamento adesso, questo è nell'Antico Testamento, abbiamo visto, quindi Dio si mette sulla teglia, da questo punto, sull'avviso, da questo punto di vista, cerca anche di toccare il nostro cuore, di farci capire. Nel Nuovo Testamento Gesù continua, ma d'altronde lui è Dio fatto uomo, continua nell'opzione preferenziale del Padre nei confronti dei più emarginati del suo tempo, poveri, disabili, vedove, stranieri. Sono i principali destinatari della sua buona notizia e della solidarietà nei loro confronti. Proprio da loro dipende il nostro visto per il regno. Vogliamo discutere su questo? È vero che sul nostro passaporto di passaggio ci dovrà essere questo visto, se no non andiamo? Lo sto dicendo un'esagerazione? A voi, è così o no? Io dico che è così, però voglio che lo giustifichiate voi quello che dico io, che sul passaporto per entrare in paradiso, se non c'è questo visto, non entri. Sì, vabbè, ma è giusto, o un altro si può alzare e dire non è vero, non dire chiacchiere. È un brano per giustificare, cioè uno si può dire no, ma io non ho fatto mai male a nessuno, che c'entrano gli stranieri con me, non li ho mai sfruttati, che sono andato a messa tutti i giorni, ho detto il rosario, ho fatto le processioni, tutte le feste, Santa Rita, Sant'Antonio, San Giuseppe, tutte quante le ho fatte io, i pellegrinaggi non me ne sono perso uno. Il turismo spirituale, no? Come si dice, l'ho fatto. Le orfane e le vedove, non c'entra niente questa distinzione, non la fa, Dio non la fa questa distinzione. No, non cominciassi i discorsi stupidi, perché non sto parlando di una razza, di quello, gli stranieri, o residenti, oppure orfani, vedove, tutti quanti insieme. Allora, i poveri. Allora, Vera, tu che stavi dicendo, che cosa starà scritto sul tuo timbro se passi?
Tutto quello che hai fatto.
Ah, quindi Matteo capitolo 25. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e siete venuti, ero straniero e mi avete accolto. Signore, quando mai ti abbiamo visto? Quando l'avrai fatto a uno dei più piccoli, l'avrai fatto a me. Ma perché dico il fatto del passaporto? Questo è perché all'inizio il giudice dirà: venite benedetti dal Padre mio, dividerà, opererà un giudizio, come nell'Antico Testamento l'abbiamo visto, ha operato un giudizio, ha dato una sentenza, dopo che ha tentato più volte di convincerti ha dato la sentenza e sono morti in mezzo al mare. Arriverà quello definitivo. Vieni bene. Ma io non ti ho mai visto, Signore, tu quando l'hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'hai fatto a me. Poi dirà: via, maledetti. Nel fuoco eterno preparato per, e sapete, no? Andate a Esodo, capitolo 25, 31-46, versetti. Ma Signore, noi non l'abbiamo mai visto, e cominciano a litigare questi, noi non l'abbiamo mai visto, pure, poi siamo arrivati, abbiamo fatto tutto, e che vuoi? Dice: no, avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Quattro volte la lista, quattro volte la ripete il brano, Se ancora non la capisci. Gesù stesso si fa samaritano, uno straniero, un nemico bastardo, nel senso che impuro di nascita, di razza, rispetto alla purissima razza etnico-religiosa di un sacerdote e di un levita, per offrirci la lezione più autentica di questa solidarietà per il prossimo. Ve lo ricordate come stava quel poverino lì? Stava morendo. Come il popolo di Israele stava morendo. Aveva il respiro corto, lo ricordate, per il respiro dell'agonia, per l'oppressione. Sono tutte cose che abbiamo letto, anche quello. Questa è la lezione più autentica di solidarietà verso il prossimo e i più bisognosi, e invita i suoi a fare altrettanto. Dà a chi ti domanda. Matteo 5,42, a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Matteo 18, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Luca, a capitolo 16, Lazzaro ha un nome. Il povero ha un nome, il ricco no. Il ricco che ha organizzato un party, no? Quello che noi chiamiamo Ebulon perché mangia assai. Che ha organizzato un party, ahimè, Lazzaro non può partecipare a quel party. È pulone. Paolo ricalca, Paolo, l'apostolo Paolo, continuiamo, no? Dico Testamento, Gesù. Paolo ricalca il maestro Gesù quando invita alla condivisione con chi si trova in necessità, Efesini per esempio, pure le Eleutero Paolini. In Romani 15,7 dice di accogliersi gli uni gli altri come siamo stati accolti da Cristo. Giacomo, dice che in questo consiste l'autentica religione cristiana, una religione pura e senza macchia dinanzi a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Giacomo 1,27. Così ricordiamo pure le liti che facevano i primi cristiani, le discussioni un po' accese. Quando a Gerusalemme hanno fatto discussione, Paolo, Giacomo, è lì. Su una cosa erano tutti d'accordo, che bisognava ricordarsi dei poveri, cosa che abbiamo fatto, dice Paolo, Galati, nella polemica con Pietro, no? Sono in disaccordo su come deve essere evangelizzato, si circoncisi, non circoncisi, la legge, non sono d'accordo, sono momenti drammatici della vita della prima comunità, su una cosa però sono tutti d'accordo. Ci dissero di ricordarci dei poveri, cosa che noi abbiamo fatto nella lettera ai Galati. C'è una fase che i furboni, quelli che non gliene importa proprio nulla dei poveri e non vogliono importarsene, portano sempre come giustificazione della loro vita lontano, di autogiustificazione, no? E usano e mettono la maschera a Gesù. Così gli fanno dire quello che vogliono dire loro a Gesù. Deuteronomio dice 15,11, i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comando e ti dico, apri generosamente la mano al tuo fratello, povero e bisognoso nel tuo paese. Ma Giovanni 12,8, i poveri li avrete sempre con voi, non sempre avete me. In risposta a un Giuda scandalizzato per lo spreco del profumo, ricordate? Che poteva, dice Giuda, servire per comprare, potevi venderlo e per aiutare i bisognosi. Attenzione, ma continuiamo a leggere attentamente. Questa è una spiegazione che riguarda Giuda. Giuda disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro lui, dice Giovanni, un po' cattivo nei suoi confronti. La scrittura, ecco, Giuda che ha fatto? Ha sfruttato i poveri. Ha sfruttato i poveri per contestare l'operato di Gesù. Si mette in guardia dallo sfruttare, sentite questa, che è importante, i bisognosi di ogni tipo. Ci mette in guardia da carità pelose, come si dice, che invece di liberare, aiutare a liberare, creano dipendenza e subalternità. Siracide 18, 15, 17, per esempio. E ci libera pure dall'euforia del buonismo, di una carità senza senso, insensata, no? E poi rimette a noi i nostri debiti. Sono poveri anche, però vedete, alla fine, perché anche questo argomento viene messo all'inizio e viene annullato tutto il discorso. Ci sono anche i poveri che hanno bisogno dal punto di vista spirituale. Matteo, il termine debito, è cobà dal termine aramaico, che significa sia debito sia peccato. Ma questo, alla fine, c'è anche questo. Dio nei confronti dell'uomo resta sempre creditore, eppure rinuncia a chiedere quanto gli spetta, è vero. Ed è per voi. Tuttavia c'è una condizione ineludibile pure per quanto riguarda il perdono. Il credente riceve il perdono solo nella misura in cui
lo dà.
Perdona, a sua volta lo dà.
Anzi, molto di più.
Questo perdono si estende anche ai nemici. Allora, come vedete, questo amore preferenziale per i poveri non è un optional o la passione sociale di qualcuno in mezzo a noi che poi rompe le scatole a tutti gli altri. È un precetto scritto nella legge di Dio. È una precisa volontà di Dio. È seria la cosa, L'amore per i poveri non è una cosa che io posso fare, e Rosa no, Donato fa, Isa no, Enzo fa, Franco no. Non è così. Questi precetti qui sono di tutti e per tutti. Certo, ci può essere chi è più capace a fare in modo che la carità sia efficace, verso i poveri, è più capace, ha più energia, ha più forza, beh, così, questo sì. Ma non esiste che uno lo faccia e un altro no. Dio non vuole così, sono i suoi preferiti. È scritto nella rivelazione questo fatto. Certo, ci sono i due estremi. Da una parte strumentalizzare i poveri, dall'altra il buonismo che non ha nessun senso. Noi non lo facciamo perché ci piace essere buoni. Noi lo facciamo perché siamo figli di Dio. E perché Dio vuole così. E se lo vuole Dio è giusto che sia così. E perché capiamo perché Dio vuole così. Lo sappiamo le motivazioni. Vi ricordate i motivi? Perché sei stato tu schiavo in Egitto. Perché è l'unica cosa che ha per vivere. E poi, se non vi bastano questi, perché io sono pietoso. È chiaro?
Quello che non è chiaro, perché con questa sovrabbondanza di parola che sottolinea questo aspetto, oggi i tre quarti del mondo sono
fuori. Evidentemente, per quando le responsabilità nostre di cristiani, evidentemente perché noi questo aspetto che è molto faticoso da vivere, molto molto faticoso da vivere, lo mettiamo tra gli optional della vita cristiana, soprattutto lo demandiamo ai fissati di queste cose. Chiaro? Vi parla uno che porta sulla pelle scritte certe cose. E oggi è venuto Franco, dico proprio nel giorno giusto, lui non lo sapeva certamente. Perché dico questo? Perché con lui per 8 anni, tu dal 94, io dal 92, con altri volontari, tantissimi volontari di tutta Italia, abbiamo lavorato andando una volta ogni 2 mesi, una settimana ogni 2 mesi, per 8 anni, in Albania, a Cavaie, ne ha parlato Ciampi, l'hanno intervistato, nella storia siamo noi, perché lui ha fatto il militare a Cavai e lì siamo andati. Ma l'Albania di 20 anni fa, praticamente, quasi 20 anni fa ormai, del 91, 92, siamo andati lì a condividere, lo dobbiamo dire, a condividere con loro in mezzo a mille difficoltà, non una, mille, no? Inenarrabili per certi problemi che abbiamo dovuto affrontare e superare per aiutare quella gente. Ma no, dopo la caduta, il 91 è caduto il regime, anche quello, io sono andato a Lecce a fare un processo proprio di una ragazza che era stata portata in Italia con i gommoni e quindi a Lecce ha dato testimonianza. Il fratello se l'era venduto per 1,5 milioni. Insomma, giusto questo fatto, ma in mezzo a mille fatti, mille cose successe. E questa, il papà venne a piangere da me perché la figlia stava qua, io gli dissi: senti, digli che sto in Italia, digli, questo è l'indirizzo, questo è il telefono, e se riesce a scappare, perché lui non sapeva nemmeno dove fosse con precisione. E un giorno me la sono vista arrivare, Ma la sono vista arrivare una donna che mi sembrava che avesse 40 anni, e quella era una ragazzina di 15-16 anni quando poi è venuta da noi. E con l'aiuto del capo ufficio straniero di Foggia, la dottoressa Colopi, mia grande amica, anche ora, e siamo arrivati al processo. Io sono andato insieme con la ragazza a Lecce a fare questo processo, ad accompagnarla, con il rischio fortissimo, scortati dalle pattuglie della polizia, la squadra straniera di Foggia, siamo andati a Lecce, abbiamo fatto il processo. Lei ha detto delle cose spaventose, cioè ha spiegato come facevano a venire in Italia, quindi tutta l'organizzazione che comprendeva non solo gli albanesi, comprendeva autorità di porto di Durazzo e fin qui, ma anche autorità di porto di Bari, italiani. Ha raccontato che quando era schiava, e così bisogna parlare, come Don Benzi, no? Diceva, come quando era schiava, nel luogo della sua schiavitù arrivavano anche i carabinieri. No, no, clienti gratis però. Facevano quello che dovevano fare, andavano via. E poi, per non scontentare proprio nessuno, adesso andavano pure quelli della polizia, cioè senza problemi. Ha fatto queste denunce, ha detto pure di dove erano questi carabinieri e questa polizia. Sono stati condannati gli albanesi, che però dettagliatissima, cioè ha descritto tutto, il suo viaggio in Italia, tutto, momento per momento, e sono stati condannati in contumacia, perché non c'erano quelli che hanno fatto tutto questo. Per dirvene una, ma non è solo questa, siamo stati nel momento della crisi, vi ricordate la guerra civile, quelli quando si sono fregati, scusatemi, tutti i soldi dalla povera gente e li hanno fatti volare via, è successo il finimondo, e noi stavamo lì, volevano assalire anche la nostra Caritas, e siamo stati, ma questo nasceva da un impegno che avevamo sul territorio pure, qui pure io c'entro. La ragazza adesso fa la sua vita normale, in Italia è sposata e ha la sua famiglia. E quindi, ma perché in Italia facevamo la stessa cosa? In Italia andavamo lì vicino a Borgo Libertà a celebrare la Santa Messa di Pasqua con i nostri fratelli cristiani che stavano lì abbandonati come le bestie.
Io su questo vorrei dire una cosa: per il servizio liturgico c'è la corsa, per il servizio liturgico c'è la corsa da apparire, per il servizio della carità per anni abbiamo cercato collaboratori ma non li abbiamo mai trovati.
Allora, è una storia, perché dico che ho segnato sulla pelle poi questa ipocrisia, falsità nei confronti di tutto questo, di un comandamento, un precetto di Dio, no? L'ho pagata cara. Mi piacerebbe vederla pure io, che non c'ho niente. Io non c'ho niente di quel.
Quando andavamo all'ospizio degli anziani, dove stavano i bagni con decenza parlando, e non c'era né tazza né niente, erano solo due pezzi di cemento e dava finito un buco.
No, vabbè, abbiamo visto delle cose spaventose. Ora. È stata una storia mia, l'ho detta perché ho visto Franco. Ma il mio impegno per questo è stato pagato, ma non mi interessa perché l'abbiamo fatto, sapevo bene perché lo facevo, ecco, non mi interessa, però è la storia, le persecuzioni, per questo. C'è ancora una di noi che va lì, c'è una bambina che ha adottato dell'Albania, una del gruppo nostro. Allora, quindi non è un optional. Non è così, non è così. Se avete capito questo, ora avete capito male. Quando tu mi devi, il santo dice, questo è quel rabbino Rashi di Troyes che abbiamo già citato, a proposito del mantello da restituire, quando tu mi devi, la tua anima sale a me ogni secondo, è un'esclamazione di Dio nei nostri confronti, lui immagina e mi dice a me e a voi, quanto tu mi devi. La tua anima sale a me ogni sera e viene giudicata, rimanendo così debitrice verso di me. Ma io te la restituisco ogni mattina. Anche tu prendi e restituisci. Bellissimo, la sapienza rabbinica. Io tutte le sere a te, sai quanto mi dovresti dare? Eppure ti ridò la tua anima, te la ridò da capo. E tu perché non vuoi fare lo stesso? Fa tu pure così. Per un cristiano la solidarietà non è un'opzione, scelgo. Quando dico un optional, no? Come si fa con le macchine, questo lo voglio, questo non lo voglio, non è così. È un atto di obbedienza, che concludiamo, è un atto di obbedienza a Dio. Un ristabilire, come dice San Gregorio Magno, la giustizia. D'accordo? Basta? Abbiamo capito? Certo, questo ci invita a una riflessione seria sulle nostre comunità parrocchiali e sulla comprensione pure di certe critiche che il vescovo fa con, giustamente, certe volte, pure da noi, no? Lo spreco per la liturgia, lo spreco per le feste, lo spreco per processioni, lo spreco per questo, e poi questo bisogna accettare che è così. Mi pare che sia San Giovanni, no? Crisostomo, che parla, è vero, che dice invece di vestire l'altare, invece di vestire le colonne, di fare questo, vesti il povero che sta fuori. Te credi che Gesù è contento più di quello rispetto all'altro? Vesti, fa quello che devi fare con il povero che sta fuori. Non l'esclude, vedete, San Giovanni Crisostomo, non è che dice non devi farlo. No, dice, prima di tutto vesti Gesù vivo. Dagli da mangiare, poi da pure, vesti pure il Tempio di Gesù, la casa del Signore. Quindi non è che esclude, capite? Non vanno i furbi nell'interpretazione, mettono le cose in ordine. Prima fa quello che è giusto, obbedisce a Dio, e poi fa pure quell'altro, lo vedremo. Dio chiede la costruzione della tenda, e chiede i materiali più belli.
Aspetta.
La Chiesa, questo libro, non è che l'ha inventata adesso, ce l'ha sempre avuto.
Per Chiesa possiamo anche intendere qualche sacerdote, perché questo è l'insegnamento che ci ha dato. Ma sta un po' cambiando, e però dobbiamo prendere atto di questo.
Fratello caro, io su questo, quando si parla, io ti ho detto, mi pare, vedi, sì, no, no, non è una polemica, però, hai sentito che ho detto che pure io, in prima persona, ho subito per questa mia tentativo di aderire alla parola di Dio, tentativo, perché nasce tutto dall'ascolto, abbiamo detto stamattina, no? Cioè, io sento, ascolto la parola di Dio, cerco di viverla. Per questo ho pagato, ma su questa terra, ho accumulato, per quanto riguarda, grazie, dici meno male che l'ho fatto in quegli anni, se abbiamo un credito da quel punto di vista, con Dio non c'hai mai credito, sei sempre in debito, però diciamo da fare le cose che possiamo far noi, questa è a me. Almeno, non so, te l'ho detto un motivo qual è. Può essere che questo obbedire a Dio richiede, scusate, ma dobbiamo essere proprio nudi e crudi. Oh, e noi che facciamo per gli stranieri che stanno nel nostro paese? Scusate, uno. Due, che facciamo per la povera gente che sta nel nostro paese? Qual è il nostro impegno? Vedete che qui è un impegno, non solo è un obbligo, perché devi obbedire, ma è anche un fatto del cuore. Cioè Dio parla al tuo cuore pure. Ti convince, cerca di convincerti, perché questi sono comandamenti per la vita, precetti per la vita e non per la morte. Allora, cosa facciamo? Ce lo chiediamo. Noi che cosa facciamo? Allora,
questo per quanto riguarda gli stranieri, gli italiani, ma chi nei confronti chi per scelta di vita, tipo gli zingari che hanno deciso di vivere in questa maniera, come ci dobbiamo comportare? Cioè non è che dice, oggi se gli dai 100 euro, un milione di euro, domani c'è un'altra volta là.
Allora, ho detto, vedete, non entriamo nei dettagli. Il buonismo è una cosa, aiutare e ristabilire la giustizia è un'altra. Non è un manuale questo non è un manuale con tutti i casi previsti, devi fare così, devi fare, è questione di cuore pure. Allora, il confronto su certe tematiche, sia a livello di piccoli gruppi, a livello di grandi gruppi, di chiesa, di comunità, è importante su come intervenire, perché è chiaro che poi ci sono situazioni che prescindono dal tuo impegno personale, no? Ci sono delle situazioni strutturali dentro cui tu devi entrare e devi sapere entrare, no? Allora, quindi, non entra nella casistica dei fatti, qua ti dà le chiavi di lettura, non ti fa dormire, ecco, non ti fa dormire perché ti fa porre il problema, dice come dobbiamo fare, e com'è, e se faccio così, e se faccio così, no, non so se mi spiego, non fa, la comunità è chiamata continuamente a farsi le domande, no? Allora, siccome è difficile tutto questo, la comunità che fa, e l'individuo della comunità, sceglie strade molto più facili e pensa di mettere a posto tutto. Non è così. Quindi è una comunità che si deve porre queste domande che inquietano. D'accordo? Non le deve però mettere da parte, se le deve porre. Come hai fatto tu adesso? Da solo tu non ci trovi la soluzione, forse se parla un altro ti può dare degli input, però il punto di partenza tua, quale devo essere? Io vorrei, se hanno un bisogno io li voglio aiutare, è giusto, sono figli di Dio, no? Tu parti da questo e dici, però come è il modo migliore per aiutarli, per fare veramente la volontà di Dio? È così? E questo poi, ecco, si fa nelle sedi adatte. E noi, tu sai che ce le poniamo queste domande tante volte davanti a tanti casi e tante storie che dobbiamo affrontare tutti i giorni nel centro di ascolto nostro Caritas e via dicendo. Però è uno stimolo a farlo diventare un problema grosso. Voi vi sentite certe volte dal pulpito dire che decreti abbiamo messo a posto la cosa, il timbro sul cartellino, sul passaporto, Gesù ce l'ha detto come lo dà, E noi ci ostiniamo invece a fare altro pensando, ma lui ce l'ha detto, è come se dovessi andare a fare un esame, un concorso, ti dici il programma, poi quando arriva dici no, ma questo non l'ho preparato, ma è bello mio, ma io te l'ho detto, io sono stato chiaro, io ti ho spiegato com'era il mio cuore, che mi porti? Il volto dell'angelo adesso a sorpresa. Sì, già è uscito qua. 23, 20, 24. Già è uscito qua un angelo, però lì abbiamo capito che era lo stesso, era un modo di dire che riguardava lo stesso Signore, no? Yahweh. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino. 23, 20, se siamo tornati al nostro libro. 23, 20, 24. 23, 20, 24. Libro dell'Esodo. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce, fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso l'Amorreo, l'Ittite, il Perizzite, il Cananeo, l'Eveo, il Giebuseo, e io li distruggerò. Attenzione. Quando il mio angelo ti farà entrare e io distruggerò i tuoi nemici, tu non ti posterai davanti ai loro dei e non li servirai. Tu non ti comporterai secondo le loro, ma dovrai demolire e frantumare le loro stele. Qui parla di un angelo, c'è poco da fare, un messaggero che agisce in nome di Dio. Nonostante tutti i tentativi fatti dai miei colleghi esegeti di dimostrare che qui è sempre lui, Dio, qui veramente, pure se fai i giochi di prestigio, non c'è niente da fare. Non si può, questa figura non la si può stemperare, annullare nella figura stessa di Dio, no? Avete notato? Non è così. Sta parlando di un'altra presenza. D'accordo? No, stiamo vicino a San Michele. Siamo, se non siamo noi che ce l'andiamo a cercare, ma se il testo le dice. Avete visto? Abbi rispetto della sua faccia per custodirti. Quindi che funzione ha? Ti deve custodire e farà da apripista. Quando il mio angelo, i possessivi sono importanti, camminerà alla tua testa e ti farà, tu e io li distruggerò. Allora, qui la grammatica te lo dice in maniera chiarissima. Dio è un soggetto, questo angelo è un altro soggetto. D'accordo? Quindi, giusto un passaggio per dire che questa storia di angeli c'è nella Sacra Scrittura, c'è. Non riusciamo, non possiamo farli fuori. Non possiamo farli fuori. È ironico il mio fatto, non c'è, dire la tua intelligenza a cui devi sempre, con la quale ti devi confrontarti, la tua voglia anche di annullare tutto ciò che non riesci a quadrare, deve fare i conti pure con dei dati del testo oggettivi. Sono due cose diverse, punto e basta. No, lo dico perché lo stiamo passando davanti, no? E dice, beh, e non ci fermiamo mai a dire, è così, è un'altra figura rispetto. Ora, poi, che poi le interpretazioni su questa figura, chi è una figura ideale, uno schema vuoto che poi si riempie, e che poi sarà Mosè, che poi sarà Giosuè, e che poi sarà Gesù, vabbè, l'importante che c'è questa figura e che poi la Chiesa dica che è così, ci sono questi esseri, i messaggeri del Signore, che sono al servizio, questo è bello, importante, noi lo capiamo già qui, che sono al servizio nostro, del popolo, per custodirlo e farlo entrare. Questa è la loro funzione. Tradotto in termini nostri, moderni, custodirlo, ci custodiscono, ci difendono, sono al nostro fianco e hanno il compito di portarci nella terra promessa. Voi sapete che dice la nostra tradizione cristiana? Che c'è il capo di loro, quello che noi chiamiamo il principe, no? Arcangelo Michele, che ha proprio questa funzione poi, nel momento della nostra morte, di farci passare, di accompagnarci nella terra promessa, quella definitiva. È vero, questa è la tradizione della Chiesa. Allora, la Sacra Scrittura afferma senza equivoci ripetutamente l'esistenza degli angeli e dei loro interventi nel corso di tutta la storia della salvezza, dalla creazione sino al giudizio finale. Questo lo dice, per esempio, leggete Ebrei, la lettera agli Ebrei 1,14. Gesù stesso la ricorda ai sadducei, che la negavano e la ridicolizzavano. Matteo 12,25. Ogni singolo credente, dalla nascita sino all'ora della morte, così come tutta la Chiesa, beneficiano dell'aiuto misterioso e dell'intercessione potente degli angeli. Matteo 18,10, Atti 12,7-10, Apocalisse 8,3. Il segreto di Tobi, libro di Tobia, capitolo 12, è proprio questo misterioso accompagnatore di Dio per ogni credente, è suo amico. Però, alla fine diciamo, in una avventura, in un percorso in cui solo Cristo è la principale guida, ed è Dio, verità e vita. Detto questo, possiamo andare avanti. Sotto adesso, beh, mo che ci manca a questa sezione, così poi finiamo la stipula dell'alleanza. È vero, riprendete lo schema. stipulazione della non è quella. Quello di ieri. Stipulazione, il gancio. Un gancio in mezzo al cielo. Allora, il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu Aronne, Nadab e Abiu, e 70 anziani di Israele, voi vi prosterete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore, tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quando ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Allora, come funziona questo brano? Come funziona? Funziona sempre secondo quello schema che avete visto ripetuto continuamente, lo schema concentrico. No, non c'è, non c'è. E non voglio perdere molto tempo, anche se è interessante questo schema, è uno di quelli che funziona meglio su un brano, noi abbiamo sempre usato per le parti. Allora, il Signore, ve lo leggo io adesso nella maniera di corrispondenza, Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nadab e Abiu e 70 anziani di Israele, voi vi prosterete, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Corrisponde a che cosa? Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e 70 anziani di Israele, essi videro il Dio di Israele sotto i suoi piedi, capite? Sali, poi a un certo punto, sotto, versetto 9 e 10, salgono. Queste due parti si corrispondono. Vediamo B. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore, tutte le norme. Corrisponde a 8. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Andò a riferire e qui c'è la stipula. C. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. È il versetto 3b. No, C, è tutto, sì, 3b. Poi corrisponde a dissero. quanto ha detto il Signore, 7b, quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Vedete le corrispondenze. D, Mosè, versetto 4, Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Andiamo a prendere D, 7. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. E si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stele per 12 tribù di Israele. Questo è 4b. E primo, Mosè prese la metà del sangue e lo mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Al centro, versetto 5, incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione per il Signore. Questo è al centro. È primo versetto 6. In ogni caso, al centro c'è dal versetto 4b fino al versetto 6. Questa parte in cui si parla del sangue, delle steli, questo fatto qui che avete sentito, i giovani che sacrificano, è incorniciata allora da quale parte? Adesso lo faccio vedere nei dettagli, adesso lo schema nelle grosse linee. Noi capiamo una cosa, libro dell'alleanza, al centro c'è rito del sangue e dei sacrifici, no? Sacrifici con il sangue. E libro dell'alleanza. Avete visto? Quindi il rito, i sacrifici dei giovani e il sangue da spergere sulle stelle, avete sull'altare, sulle stelle, adesso vedremo che significa, incornicia che cosa? È incorniciato da che cosa? Dal libro dell'alleanza, quello che è scritto e che poi lui legge. Prima, libro dell'alleanza, libro dell'alleanza, noi quando lui dice lo faremo, noi eseguiremo e ascolteremo, è vero? Avete visto come funziona? Allora, lo schema parla da sé. Parla da sé, che cosa vuole dire, no? Che questo qui, i sacrifici, senza questo, non funziona. Possiamo pure poi l'hanno stipulata l'alleanza e si sono impegnati apertamente, però la stipula dell'alleanza è questa. Allora adesso vediamo questo brano, chiude la sezione, no? Del Sinai, quello dell'alleanza, non è che partono dal Sinai, ma chiude la sezione proprio dell'alleanza, narra proprio della ratificazione dell'alleanza che Dio sta proponendo a Israele. Vi ricordate al capitolo 19? Tu, se ascolterai e custodirai, sarai per me la proprietà, vi ricordate? suggellandola, è suggellato qui l'assenso iniziale. Vi ricordate che quando Dio l'hanno detto, adesso due volte in maniera solenne, gli israeliti dicono: quando Dio dice, noi lo faremo. Ve l'ho fatto dire ad alta voce l'altra volta. Ieri, no? Detto, voi che dite? Volete dire come dice il testo? Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, adesso li sappiamo, prima non li sapevamo, adesso li sappiamo. Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, cioè le 10 parole e i mishpatim, il codice dell'alleanza, tutto quello che il Signore ha dato, noi lo eseguiremo. Che famo? Che facciamo? Lo diciamo? Lo diciamo? Che fa? Lo diciamo? Vabbè, fatti vostri. E così funziona qua, no? Tutto quello che il Signore dice, noi lo faremo. Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, quindi quello che abbiamo ascoltato, noi lo eseguiremo.
Ci impegneremo.
E c'è lei, mi sforzo. Cioè, c'è un racconto che non ricordo, che mi diceva Don Luigi, che poi si concludeva sempre con questa frase: eccellente, mi sforzo, perché era un napoletano, evidentemente davanti al vescovo che chiedeva delle cose, quindi alla fine eccellente, mi sforzo. Il senso finale lo capivo, no? È quello che ha detto Rosso, dice noi vabbè, cercheremo. No, qua è serio, qua è serio. Allora, abbiamo un'ascesa sul monte, una delle tante, no? Che non si è affatto in questi capitoli, saliva e scendeva, l'abbiamo detto io, saliva e scendeva. Allora, ancora un invito a salire. Sancisce l'autorità questa ascesa, sancirà l'autorità di coloro che saranno i leader del popolo. Gli anziani, già abbiamo capito chi sono: Aronne con i figli, il sacerdozio e gli anziani, sono loro i leader, i capi del popolo. Allora, il racconto si polarizza su due scene: l'invito a salire, il rito ai piedi del monte e poi la salita effettiva, con quella bella festa a cui partecipano gli anziani e Aaron. Fanno una bella festa, l'invito ad andare e poi c'è questa festa. In mezzo c'è il rito del sangue ai piedi del monte. Sembra che tutto si svolga in due giorni. Il cast dei personaggi, come sempre. Chi sono i personaggi? Il Signore, chiamato Yahweh e anche Elohim, appare 10 volte. Mosè appare 7 volte. E qui si riconferma nel suo ruolo decisivo di intermediario, di colui che narra e di colui pure che scrive, ratifica il patto. Aronne, gli anziani, e Nadab e Abiù, i due primi figli di Aronne. Nel rito spiccano come funzione due cose importantissime: il libro e il sangue, entrambi specificati come libro e sangue dell'alleanza. È bello notare questo, perché è significativo, il ritardo fra l'invito a salire e la salita effettiva sul monte. Perché fanno ritardo? Perché devono celebrare il rito dell'alleanza. Quasi a dirci che ciò che avviene sul monte non può avvenire se non dopo aver fatto questa liturgia, quel banchetto speciale fra Dio, gli anziani, Mosè e Aaron, solo dopo aver compiuto la liturgia. È il brano che funziona così, ci vuole dire questo, no? Si sale, ma dopo aver celebrato il rito dell'alleanza. Per quanto riguarda i futuri leader, abbiamo già detto, libro dell'alleanza, libro dell'alleanza. Il popolo riconferma che farà tutto quello che ascolta. Abbiamo detto che cosa sono? Le 10 parole e i mishpatim, i giudizi, i decreti di Dio. La preparazione, adesso soffermiamoci qualcosa solo sul rito, Mosè erige ai piedi del monte, la lettura della legge scritta è importantissimo, non c'è rito se non ascolti. Il rito serve a ratificare quello che tu hai ascoltato e decidi di mettere in pratica. È importante questo. Il sandwich, avete visto? Quello è un panino, le due parti esterne, dice che devi ascoltare e mettere in pratica, obbedire a quello che Dio ti ha detto, e così puoi essere idoneo per celebrare il rito, e il rito ha efficacia e ha valore, e la stipula ha valore. Ma se tu non senti quello che è scritto, che vuoi ristipulare? È chiaro? Adesso, l'altare è simbolo di chi? Le 12 stele sono simbolo di chi? Delle 12 tribù di Israele, quindi sono presenti l'altare e le 12 stelle. Allora, che fanno? Offrono, incaricò alcuni giovani di offrire l'olocausto al centro e sacrificare gioventi come sacrifici di comunione, due tipi di sacrifici, l'olocausto, olè, ciò che sale. In questo sacrificio la vittima veniva integralmente bruciata, tutta. Avete capito perché si parla di olocausto? La decisione finale era questa. Tutti bruciati. Non ne deve scampare nemmeno uno. È chiaro? Tutti bruciati, o là, tutti offerti. L'olocausto, termine sinistro, però che viene da una parola bellissima, che significa questa offerta completa fatta al Signore. È un atto che significava il riconoscimento della totale signoria di Dio sulla vita. L'altro sacrificio, sacrificio di comunione, Zebach Shelamim, si chiama. Era anche questo un sacrificio cruento, dove però una sola parte, le parti grasse, viscere e reni della vittima, veniva bruciata in onore di Dio, mentre il resto veniva mangiato in un banchetto sacro, ma veniva mangiato da quelli che offrivano, non le parti grasse, né le viscere né i reni, tutto il resto. Era un atto che esprimeva la pienezza, shalom, della comunione e la conferma del legame d'alleanza fra l'offerente e Dio. Ambedue i sacrifici che cosa forniscono? Forniscono il dam, cioè il sangue, importante nel rito, un ingrediente, potremmo dire, fondamentale perché il rito sia efficace. Che cos'è il sangue per la Bibbia? E non solo per la Bibbia. È la vita stessa. La vita. Quella che Dio ha dato, la vita. Il soffio vitale che anima ogni essere. Dato che la vita appartiene solo a Dio, il sangue è sacro e non può essere mangiato. Quindi, poi, che cosa fanno con il sangue? Mosè prese la metà del sangue, che non può essere mangiato, non può essere consumato, e lo mette in tanti catini, ne versò una parte sull'altare e un'altra parte in tanti catini, no? Così lo divide. L'altare chi è? È Dio. I catini quindi evidentemente, come le stelle, sono simbolo del popolo. Allora, la conclusione adesso dell'alleanza, quindi una metà per il popolo, una metà per Dio. La stipula si articola in tre parti, una liturgia della parola, l'assenso degli israeliti, l'aspersione del sangue. Ci saranno altri momenti nella storia di Israele in cui questa liturgia della parola sarà importantissima. Giosia, la scoperta del rotolo, no? E la lettura del rotolo davanti a tutti i popoli, la seconda legge, la nuova, il Deuteronomio. Poi, Ezra, la lettura che Ezra fa al ritorno dall'esilio per ricostruire, rifondare il popolo. La legge di Giosia per purificare il popolo. Ezra, Nemia 8, per ripartire dopo l'esilio. E come si riparte? Da dove si riparte? Da dove si parte e si riparte? Dalla parola di Dio. Questo l'abbiamo capito. Si riparte sempre dalla parola di Dio. Geremia 36, lì è un brutto racconto, è quando la parola di Dio viene distrutta, annullata. Geremia manda il rotolo con Baruch, il suo segretario, lo manda dal re, il re ascolta ed è una ripresa di tutti gli oracoli che lui aveva fatto fino a quel punto, glielo manda dal re perché lui è impossibilitato. E che cosa fa il re? Lo taglia a pezzettini e lo butta nel fuoco. L'agonia della parola di Dio, eh? Doveva essere un ricominciamento, l'ha distrutta. Quindi momenti importanti quando la parola, sono momenti fondanti, non solo importanti, sono i momenti di fondazione di tutto quello che, della novità che deve succedere. Quindi quando vi sentite male, quando non sapete che pesci pigliare, ripartite, e per ripartire dovete ripartire dalla parola di Dio. Non ci sono altre ripartenze. Il popolo conferma che vuole impegnarsi, che lo fa, con quella curiosa diversificazione, no? Lo eseguiremo e lo faremo, ne abbiamo già parlato. L'aspersione del sangue. Che senso ha questo rito? Ci sono varie ipotesi. Per esempio, alcuni ritengono che tale espressione serve a rimpozzare, a instaurare, a rimpozzare un rapporto di consanguinità o di parentela tipo patto di sangue. altri, e forse questa è l'ipotesi giusta, vedono nel rito un vero e proprio atto di consacrazione, analogo al momento della consacrazione dei sacerdoti. Così come i sacerdoti saranno consacrati, il popolo viene consacrato per un'obbedienza speciale alla volontà di Dio. Il sangue e il libro simboleggiano un'esistenza totale, in totale comunione con Yahweh. Accettandola, Israele decide di metterla, questa obbedienza, di metterla in circolo, dentro le proprie vene, dentro, vi ricordate le vene dell'Apocalisse, no? Nelle proprie vene. Avete capito qual è il riferimento, il rito a che cosa serve? Cioè a sancire in maniera definitiva, solennissima e definitiva, questa volontà del popolo. Sì, sì, noi faremo quello che tu dici. Noi ci consacriamo alla tua parola. Noi siamo dei consacrati alla tua parola. Bella per me questa definizione, eh? Non lo so, a proposito, ma questa è una parentesi, possiamo fermare qui. Ma c'è una consacrazione alla parola di Dio? Qui dice che bisogna consacrarsi alla parola di Dio, non al rito del sangue. Consacrarsi nel senso di mettere tutta la vita a disposizione della parola di Dio. Beh, io conosco qualche consacrazione. Consacrazione al cuore di Gesù, consacrazione al cuore di Maria, atto di consacrazione a San Michele Arcangelo. Poi? Qui c'è una consacrazione prima di tutti, dice questo rito, c'è una consacrazione che va prima di tutte, la consacrazione alla parola di Dio. Quindi simboleggiano il sangue e il libro, simboleggiano la totale dedizione reciproca. Dio si dà a noi completamente, noi ci diamo a Lui completamente. Come? Ascoltando, obbedendo e facendo quello che Lui ci dice. Questo significa che noi gli apparteniamo. Noi, nel caso degli israeliti, gli appartenevano, erano il suo popolo. Mosè suggella il rito confermando che il Signore ha sancito l'alleanza. Quindi, diversamente dall'alleanza con Abramo, che poi ritornerà, lo vedremo nel peccato, era unilaterale, no, quella con Abramo, faceva tutto lui Dio, e poggia sulla sua iniziativa, 15 al capitolo 15, no? È lui che prende l'iniziativa, la fa, non chiede niente. L'alleanza del Sinai è bilaterale e comporta obblighi. Quando ha detto il Signore, questa è l'ultima volta che l'uomo, questa frase qua, quella particolare, è l'ultima. Quando il Signore ha detto, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Davamo quell'interpretazione dei rabbini, dice, no, ha fiducia. Però adesso leggendo possiamo fare una riflessione, non è proprio solo a fiducia. Noi abbiamo sentito quello che il Signore vuole. E a questo punto, dopo che l'abbiamo sentito, non serve più dire solamente quando ascolteremo, abbiamo ascoltato. E quindi in questo momento mettiamo in rilievo, il popolo mette in rilievo, sì sì, abbiamo sentito. Lo faremo e continueremo ad ascoltare. una spiegazione più aderente qui. Cioè, adesso lo so che mi chiedi. Lo so. Benissimo. Siamo diventati alleati. Siamo diventati alleati. Beh, va benissimo, io faccio quello che tu mi dici di fare e continuerò ad ascoltarti, perché questo è il meccanismo di sempre. Quindi l'impegno a ripartenze continue, e vedremo che poi sono necessarie, a ripartenze continue, sempre a partire dalla tua parola. Impegnati. E poi c'è quest'ultimo passaggio, questa udienza regale, la corte che si riunisce, Dio, con i suoi più immediati collaboratori, no? E questo cielo di zaffiro, poi lo riprenderà l'Apocalisse, queste immagini, no? Come si chiamano quelle pietre preziose qua? L'aspre di zaffiro, lapisluzzoli, come si chiama? È una parola che viene dall'arabo, lapisluzzoli, che significa cielo azzurro, cielo terso, no? Ecco, come i palazzi che si potevano ammirare, sapete dove? In queste rifiniture bellissime a Babilonia. Quindi prendono queste immagini, le hanno viste a Babilonia, no? Chi ha scritto, le hanno viste. E per, come facciamo a descrivere la comunione del paradiso? Come si fa? La comunione con Dio più del paradiso, la comunione con Dio, come si fa a descrivere? Usano le cose più belle che hanno visto. Usano le cose più belle. Limpido come il cielo, contro i privilegiati degli israeliti, no? Questi sono privilegiati, fanno parte del consiglio della corona, potremmo dire, quando il re verrà ad abitare nella sua, quando qui sulla terra avrà la sua dimora, cosa di cui parleremo stasera, no? Ma che c'è? Un popolo, un re, una legge, quindi la carta costituzionale c'è. Che cosa manca? Manca, l'ha fatto, adesso il consiglio di corte l'ha fatto, manca il territorio e manca la sua casa, la sua reggia, che era, la reggia era, attraverso la reggia il re affermava il suo potere, la sua regalità, attraverso la sua casa, la sua reggia, no? Il suo palazzo, affermava la sua regalità. Subito dopo vedremo che Dio si preoccuperà di costruirsi una casa che non potrà essere ancora definitiva, perché il territorio ancora deve arrivare. Quando arriverà il territorio ci sarà anche la casa definitiva. Stiamo parlando della tenda e del tempio che poi verrà. Questa sera vedremo questa tenda come sarà fatta, come la vuole Dio, e diremo alcune cose. Piero, alle 9:30, facciamo così? Domani mattina, domenica, è dedicato all'ultimo passaggio, che è quello, ahimè, di un brutto episodio, che è però importantissimo per noi e per tutti. Allora, aspettate, prima di, sono le 6, l'ultime sottolineature, parola e sangue, un popolo in comunione, faremo, celebriamo, ascolteremo e faremo la tua parola, celebriamo l'alleanza. Anche adesso noi celebriamo il rito dell'alleanza, è vero, sì o no? C'è pure il sangue, c'è il Sefer, il libro, c'è Dam, il sangue, tutte le celebrazioni, è vero? Rinnovo dell'alleanza, tutte le celebrazioni. Però il sangue, c'è uno che l'ha versato, non è il sangue di animali, è un sangue che è caduto sui catini che siamo noi, ed è stato offerto al Padre. Lettera agli ebrei. Ma quel rito non è efficace se non viene dopo una conferma della nostra volontà di stare in alleanza con il Signore, sappiamo come si fa a stare in alleanza, e poi, una volta confermato, ascoltato, ci dà forza, perché poi noi possiamo fare quello che il Signore ci ha detto di fare, è vero? Noi ascolteremo ciò che ci ha detto, i comandamenti noi li eseguiremo. Il rito, c'è qualcuno che offre, si mette a disposizione e dona allo Spirito Santo in quel momento, quello di cui parlavamo stamattina, e poi ce ne andiamo dicendo sì sì, lo faremo e continueremo ad ascoltare. L'avete legate le cose? Per noi. Ancora, la nuova alleanza, VIP potremmo chiamare, e concludiamo, i VIP, li vediamo questi qua, no? Che salgono e si vanno a mettere a fare il banchetto, e quasi quasi ci viene la voglia di dire, ma guarda un po' i privilegiati. Loro, i privilegiati, questa corte speciale, ammessi al palazzo di Dio, questo palazzo fantastico, splendido. Sì, sì, però ricordatevi che questi VIP, i Mosè, gli anziani, Aronne e con i suoi figli, i sacerdoti, sono chiamati lì, sono VIP. Che significa VIP? Veri? Sono importanti, stanno lì, si rappresentano, sì, solo che poi non vanno nell'Antico Testamento, ma capite che quando arriviamo a Gesù c'è già tutto nell'Antico Testamento, solo che sapete che ha detto Gesù ai VIP? Lui gli ha detto qualcosa ai VIP, dice bravi, siete VIP, il mio omonimo insieme al fratello e alla mamma sono andati da Gesù, potete vedere nei sinottici, sono andati da Gesù a un certo punto, mentre stavano andando a Gerusalemme, stavano per salire ed entrare per fare questa, come dire, questo, per partecipare a questo convito, dice, allora si sono premuniti e sono andati a dire, dice, possiamo per arrivarci, chiamate qua, noi abbiamo lasciato, fatto, si sono comportati secondo un proverbio cerignolano, no? La mamma diceva che fai prima figlio mio, comunque, sempre, che significa? In tutte le situazioni cerca di arrivare primo. E allora seguono questo tipo di impulso e vanno da Gesù, dal capo, quello che tiene in mano i giochi, e dice, su questo non si mettono a discutere, però è il capo, dice, beh senti, la mamma è simpaticissima, perché tutte le mamme fanno così, no? La mamma, per dire, mamma e papà, cercano di farlo, dice, sai che sei di nuovo, senti un po', poi questo venuti con te, no, vedi un po', sistemali, una a destra e una a sinistra, date quegli altri, allora, e Gesù ha dato la sua risposta, vi ricordate che ha dato? Ha detto, voi potete bere il calice mio? Sì, lo possiamo. Allora, il calice lo berrete. Il calice significa la sua vita di sofferenza, offerta. È quello sì. Ma di sedere una a destra e una a sinistra, lasciamo perdere, non sta a me decidere. Oh, ma gli altri 10
la pensavano proprio uguale a quei due, perché pure loro si stavano preparando a fare la stessa cosa. Quando hanno segnato? Oh, si sono sdegnati. Oh, hanno fatto prima.
Si dice,
ci hanno fregati, allora si sono sdegnati. A quel punto Gesù, con la santa pazienza, dice: questi non hanno capito niente. Ha voglia di a parlare, a dire, a spiegargli. Si era fermato tante volte a spiegargli le cose, proprio poco prima che succedesse questo, tante volte per spiegargli, e quali niente. Allora, dice, adesso andiamo a sentire la voce sua, a proposito dei VIP, che gli hanno la parola.
Ecco,
a proposito dei VIP, andiamo dal Vangelo più antico. No, il più antico. Mentre erano per la strada, al capitolo 10, versetto 32, mentre erano per la strada, verso Marco 10, 32, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti, pensate alla situazione. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo denigreranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni. Matteo parla della madre, i figli di Zebedeo, dicendogli: maestro, vogliamo che tu ci faccia, che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. Egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli rispose: concedici di sedere nella tua gloria. Beh, la visione qua, bellissima udienza che ricevono, no? Che poi va a finire un bel banchetto. Un party speciale. Allora, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui sono stato battezzato? Gli risposero: lo possiamo. Non erano ancora, non capivano bene il valore delle cose. E Gesù disse loro: il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono stato battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Beh, oh, erano due vecchi, Giacomo e Giovanni, no? Erano importanti, erano e sono stati subito nel primo prosieguo della storia. E poi sono importanti pure adesso, tutti e due, Giacomo e Giovanni. Non stiamo parlando di due. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo. Ma perché dico che sono VIP? Ci sono motivi nel Vangelo per dire che sono VIP. Perché? Quando nei momenti più importanti della vita del Signore Gesù, nelle sue manifestazioni più importanti, chi stava insieme con Gesù? Chiesa, Giacomo e Giovanni, sempre. Beh, se non sono VIP loro, chi volete che... Era la porta di Gesù, Per questo sto citando loro in particolare, più di loro chi? Quindi, quasi stiamo capendo, dice, beh, è lesta la domanda che gli fanno, li ha trattati sempre così, vanno loro, si fanno avanti, dice... Ratifichiamo questa cosa qui, Allora, gli altri dieci, Hanno fatto fuori pure a Pietro però queste. Avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Quante fotografie, no? Non so, si dice ancora così o si dice in un'altra maniera, insomma, ci capiamo però. Quante fotografie, quanti scatti che passano nella mente. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tacca adesso uno scatto di rullino e mi viene in testa il faraone. Che dite, per legare le cose? E mi viene in testa il faraone. E insieme a quell'immagine, chi sarà stato? Ramses II, primo, terzo, quarto, che me ne importa, ma mi viene l'immagine, e mo non conta più la storia, la cronaca, che me ne importa, è l'immagine che mi viene davanti, e tutta la storia che mi viene davanti, no? Quelli che sono considerati governanti delle nazioni dominano, e dopo aver fatto il libro dell'Esodo, e i loro capi li opprimono, l'oppressione. Li opprimo. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi? Chi vuole diventare VIP? Sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Allora, questi VIP, si può diventare VIP, sapete?
È sempre
schiavo.
Quando è meglio sempre acceso.
Si può diventare VIP. Vi è aperto a tutti l'invito, eh? Si può diventare VIP. Vuoi diventare VIP? Benissimo, Gesù te l'ha detto. Diventa l'ultimo, il servo di tutti, come lui, e diventi un VIP grandissimo. Uno dei più grandi, quindi nessuno è escluso da questo. Benissimo, detto quello che abbiamo detto, adesso possiamo andare a pregare. Padre, a che ora?